Valentino De Luca per Book Notes, pagine di radiofonia, ritorniamo per portare, come facciamo d'altronde ogni giovedì alle ore 21 su radiocittaperta.it, i libri in radio. E come lo facciamo? Lo facciamo parlando ovviamente con gli autori di questi libri. La giornalista, scrittrice Chiara Cruciati, che saluto. Ciao Chiara.
Ciao, ciao a tutte e a tutti.
Che assieme a Rojbin Beritan ha scritto La montagna sola, gli Yazidi e l'autonomia democratica di Shengal. Poi, insomma, ci spiegherà che cos'è Shengal, ma è appunto, lo dice già il titolo, è questa, quella che loro chiamano appunto la montagna sola. È uscito a inizio novembre per i tipi di Alegre e è uno spaccato, ma non solo, sarebbe riduttivo dire etnografico, perché si parte ovviamente da dalla descrizione di usi, costumi e tradizioni del popolo Ezida per, insomma, fare ampliare il discorso ad altri tipi di considerazioni a tutta quanta l'area. Allora, Chiara, come sempre, insomma, si inizia un po' dalle motivazioni qui a Book Notes. Chiediamo sempre all'autore cosa ha spinto, cosa lo ha spinto, o nel vostro caso vi ha spinto, visto che siete due autrici, a, come dire, fare un focus un po' su questa popolazione e su quella particolare area geografica.
Ma guarda, è stato un insieme di motivazioni. Innanzitutto, come diciamo spesso, sia io che Rushbin, il libro nasce un po' da una critica che ci siamo fatte da sole, nel senso che, come ricordavi, nell'agosto 2014 il popolo Ezida ha subito un terribile massacro da parte dello Stato Islamico. Aveva da poco preso Mosul, l'ISIS, e si era spinto fino a Shengal, che si trova nel nord-ovest dell'Iraq. E lì aveva in pochissime ore massacrato migliaia di Yazidi, rapito migliaia di donne che poi sono state fatte schiave dai militanti miliziani dello Stato Islamico. E in quei giorni c'era stata una certa attenzione da parte della comunità internazionale, rispetto a questa tragedia, alla fuga di centinaia di migliaia di persone, che rimasero per giorni senza cibo, senza acqua. Addirittura l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, creò la coalizione internazionale contro l'ISIS proprio a fronte del massacro degli Yazidi. Di lì a poco però l'attenzione internazionale è scemata, anche perché, come molti ricorderanno, lì a pochi mesi sarebbe iniziata la battaglia Kobane tra i combattenti curdi e lo Stato Islamico, e quindi insomma ci siamo tutti un pochino dimenticati del popolo Ezida, e anche noi che ce ne occupiamo quotidianamente, ci occupiamo quotidianamente di Medio Oriente. Quindi è partito anche un po' da questa idea. Andiamo a vedere cosa succede a Shengal a 8 anni dal massacro. E 2 anni fa, nel 2021, abbiamo fatto il primo viaggio a Shengal, poi siamo ritornati quest'anno e abbiamo sentito un po' questa esigenza di riportare indietro una realtà sconosciuta. E qui viene la seconda motivazione, un popolo particolarissimo, un popolo con una religione ancora legata a un rito di tipo zoroastriano, quindi legati a quelli che erano i culti del Neolitico, una popolazione molto chiusa, conservatrice, patriarcale, che però in pochissimi anni dal massacro dello Stato Islamico non solo si è liberata da sola, armi in pugno, ma ha iniziato una vera e propria rivoluzione sul modello di quella del Rojava. E ha dato vita ad un'autonomia democratica, che è appunto quel sottotitolo del libro, che ricalca moltissimi degli aspetti del confederalismo democratico che abbiamo conosciuto nella Siria del Nord-Est. Quindi diciamo che da una parte volevamo riportare l'attenzione su un popolo che era stato dimenticato nonostante avesse subito un tentato genocidio, e dall'altra volevamo anche andare a capire come fosse possibile che un popolo appunto così isolato dal resto del mondo, così chiuso in se stesso, fosse stato in grado e sia in grado oggi di mettere in pratica un modello politico assolutamente moderno.
Ma Chiara, possiamo dire che il massacro del 2014 è stata una chiave di svolta, però, nel, come dire, impulso organizzativo nel ripensare una riorganizzazione totalmente strutturale, da quello che tu mi dici, anche alle basi, partendo dalle fondamenta proprio della società Ezida?
Assolutamente, nel senso che nella loro storia il popolo Ezida, nella sua storia, ha subito decine di tentativi di massacro, massacri poi effettivi, perché appunto per la loro particolare religione sono sempre stati accusati di eresia o di adorazione del diavolo e quindi sono riusciti a sopravvivere nei secoli, a mantenere vivo il loro culto e anche la loro organizzazione sociale grazie a una capacità di resistenza anche armata ai tentativi di conversione o di sterminio. Quello che questa volta è cambiato rispetto al passato è stato che accanto alla, diciamo, mera difesa armata hanno saputo mettere in campo una risposta politica. Quindi non soltanto la difesa ad oltranza fisica, ma anche la costruzione di un modello sociale diverso che è stato portato a Shengal da i guerriglieri del PKK e dai combattenti delle unità curde del Rojava, le YPG e le YPG, che sono andate in soccorso degli yazidi al momento del massacro dell'ISIS, e in qualche modo gli yazidi si sono ritrovati in questo modello perché era molto simile alla loro atavica e originaria struttura sociale. Questo vivere fuori dallo Stato, questo modo di organizzarsi al di fuori di un potere dominante, loro ce l'avevano sempre avuto, non si era mai trasformato in, diciamo, un passaggio ulteriore che ha coinvolto, grazie appunto al modello del confederalismo democratico, l'elemento centrale della liberazione delle donne, del rapporto con la natura e della democrazia diretta. Quindi quel tipo di modello si è incastonato in una resistenza che era già esistente, anche in una sorta di astatalismo che loro già avevano proprio. Questo spiega in qualche modo perché in pochissimi anni siano riusciti a mettere in piedi un'autonomia democratica come quella del vicino Rojava. Ovviamente sono moltissimi gli ostacoli, sono moltissime le contraddizioni, il processo è ancora in fieri, quindi non stiamo dicendo che a Schengen c'è una, diciamo, democrazia compiuta, una democrazia diretta compiuta, però in pochissimi anni sono riusciti a fare un passaggio politico che ha veramente dell'incredibile.
Senti Chiara, ma ogni volta che ci sono questi esperimenti che insomma continuano e prendono piede di democrazia, di organizzazione democratica della propria società, anche per quanto riguarda il ruolo, poi dopo ci arriviamo, delle donne e poi soprattutto nella eco e nel modo in cui viene raccontato dalla società occidentale con insomma tutti i pericoli di vittimizzazione poi del soggetto, accade per gli yazidi, può accadere per i curdi del Rojava, insomma, diciamo che le popolazioni, prima di arrivare a casa nostra, voglio rimanere un po' in loco, diciamo che questi tipi di esperimenti, che tipo di impatto e come vengono visti dalle popolazioni circostanti? Suscitano più curiosità, interesse, c'è più un atteggiamento invece di decisa, come dire, respingimento di determinate istanze sociali e dinamiche anche sociali? Sono esperimenti che possono mano a mano prendere piede? Insomma, com'è un po' l'impatto, diciamo, in chi abita là, ma non fa parte del cambiamento, diciamo, ad ogni livello? In questo caso tu stai raccontando del popolo Ezida, ma poteva essere in altro contesto, ad esempio nell'organizzazione del Rojava, eccetera, eccetera.
Qui la risposta, diciamo, è duplice, almeno per la mia esperienza. Da una parte, quello che ho potuto vedere io, ma che abbiamo visto in questi anni, è stata una reazione positiva nel momento in cui quel modello veniva visto da vicino. E mi spiego meglio. Prendendo come punto di partenza il Rojava e poi allargandoci a Schengen, no? Partendo dal Rojava abbiamo visto che quel tipo di modello, nel momento in cui venivano via via liberate più zone, e zone che non erano abitate dalla maggioranza curda, ma che erano abitate da arabi, ad esempio, penso alla città di Raqqa, che è stata la capitale dello Stato Islamico, quella di Deir ez-Zor, se quel modello inizialmente è stato visto con sospetto o comunque con l'idea di, ok, semplicemente un altro tipo di uniforme che ci sta sottomettendo, poi vivendolo, osservandolo, vivendoci in mezzo, quel modello è stato accolto, quindi anche da popolazioni che non erano che non sono curde. E questa è stata un po' la grande vittoria della rivoluzione del Rojava, che infatti non riguarda soltanto i curdi, ma riguarda le varie popolazioni che vi vivono e che hanno avuto un impatto significativo dall'entrata a contatto con quel modello. Il fatto che poi, ad esempio, si sia allargato a un'altra popolazione, che è quella Zida, diciamo, è un'ulteriore prova che in una realtà come quella medio orientale, dove vivono moltissimi popoli diversi dal punto di vista etnico e religioso, e dove il settarismo è stato utilizzato per decenni come strumento di divisione, un modello di questo tipo può essere una risposta, alla fine della violenza. L'altra parte della risposta invece, riguarda, qui faccio riferimento un po' alla mia esperienza in Iraq, nel senso che io quando, nei miei viaggi in Iraq, quando ho incontrato persone, che non vivevano nei dintorni di Schengen, ma ad esempio che vivevano nella zona di Baghdad, quindi a una certa distanza, e gli si parlava o gli si chiedeva del popolo Zida e della loro, autonomia democratica. Moltissimi non la conoscevano neanche, quindi non sapevano neanche che un pezzo del loro di territorio nazionale stesse facendo un esperimento di questo tipo. Quindi c'è scarsa conoscenza di quello che si ha intorno, più che un rigetto. Il rigetto arriva dai partiti politici, dai vertici politici, ma rispetto alle popolazioni, o nei momenti in cui si viene a contatto con quel modello, c'è stata un'adesione significativa. Nel momento in cui invece lo si percepisce come lontano, o addirittura non si conoscono le caratteristiche, cioè diventa interessante capire perché non è riuscita a passare quel messaggio. E sì.
Senti Chiara, ma venendo un po' invece dalle nostre tornando alle nostre parti, tu giustamente all'inizio hai ricordato come proprio il massacro del 2014 della popolazione ezida sia stata, come dire, la spinta per creare questa coalizione occidentale voluta anche dal Presidente degli Stati Uniti d'America per affrontare l'ISIS in campo aperto e renderlo un problema a livello internazionale. Prima però accennavo a un problema che tu conosci benissimo, quello della vittimizzazione delle persone. Adesso chi mi sta sentendo dirà: ma come non sono vittime? Ma certo che sono vittime di un massacro, ma vittimizzazione in chiave occidentale, secondo la lente occidentale. Ad esempio, primo fra tutti, il caso delle donne. È ovvio che c'è un caso della condizione femminile, come fu per l'Afghanistan, per l'invasione 20 anni fa dell'Afghanistan. Poi, infatti, abbiamo visto come è andata a finire. Cioè, spesso e volentieri sono dei grimaldelli, che fanno leva sulla sensibilità occidentale, magari anche di una informazione pubblica, di un'opinione pubblica che non è molto informata. Non, ognuno ha i suoi, soprattutto in questi periodi storici, ha i suoi problemi, i suoi pensieri, e quindi viene a sapere così, in fretta e in furia, no? E quindi il problema delle donne, il problema c'è stato, il massacro, tal dettagli, e quindi andiamo ad aiutare, andiamo. Però questo aspetto crea, come ho detto, un problema non secondario, cioè il relegare, in questo caso ad esempio, gli yazidi al ruolo un po' di povere vittime. Ripeto, ancora una volta, scanso di equivoci, lo sono state in un determinato momento della storia, però ovviamente poi tu ci stai raccontando una società che ha una forte tensione ad auto-organizzarsi, a autodeterminarsi. Quali sono i pericoli? Spieghiamolo un po' per chi ascolta Radio Città Aperta e poi in particolar modo Buconotz, siamo sicuri che insomma si informa bene e in maniera completa, però se ce ne fosse bisogno, quali sono i pericoli, i passi falsi di una vittimizzazione tout court, sempre nella narrazione anche mediatica, giornalistica? Sto parlando con te, tu sei una scrittrice e anche, insomma, sei una giornalista, e quindi da giornalista ti chiedo, vogliamo un po' dire quali sono, appunto, io li chiamo i passi falsi, di raccontare, narrare, una certa storia sotto sempre la lente della, povera vittima che deve essere, difesa da, insomma, il fratello maggiore, più forte e più buono, come spesso e volentieri alcune coalizioni internazionali, così si sono proposte negli ultimi 20 anni, vedi l'Afghanistan, vedi l'Iraq, ma non solo, eh.
Ma quello che stai dicendo è assolutamente vero, e i rischi sono molti, nel senso che dipingere certe popolazioni, certe realtà, certe società come appunto delle vittime e basta, porta da una parte a infantilizzarle, ovviamente a togliergli anche la loro capacità di azione politica. Non gli si riconosce come potenziali interlocutori, ma soltanto come destinatari di un sostegno esterno che generalmente segue poi un'agenda occidentale in questo caso, o comunque segue principi, valori che non sono propri spesso delle zone in cui poi devono arrivare. Dall'altra c'è la tendenza anche a appiattire le società di riferimento, nel senso che sia nel caso dell'Iraq, dell'Afghanistan, nello specifico i popoli di cui stavamo parlando adesso, si tende a guardare a queste realtà, a queste comunità, a queste società come fossero dei blocchi monolitici senza alcuna contraddizione, senza alcuna differenziazione al loro interno. Li si prende come se fossero una cosa unica, che generalmente viene posta in alternativa alla nostra. Quindi, da una parte c'è questa grande superficialità, scarsa conoscenza, delle culture altrui, e poi, appunto, come dici te, una vittimizzazione che ha, a mio avviso, lo scopo di togliergli, agibilità politica, nel senso che nel momento in cui io ti tratto come la vittima da salvare, non mi interessa di sapere tu come vuoi essere salvato o come pensi che sia giusto essere salvato, te lo impongo io. E questo è il grande scarto che invece il Medio Oriente sta dimostrando, di saper compiere in questi ultimi anni, non soltanto in Rojava, non soltanto a Schengen, dove è nato proprio un nuovo modello politico di democrazia che è diversa da quella che doveva essere esportata dall'Occidente, ma lo abbiamo visto in praticamente tutto il Nord Africa e il Medio Oriente negli ultimi 11-12 anni, rivolte che sono scoppiate ovunque, richieste di uguaglianza sociale che ovviamente possono sembrare vicine o lontane a seconda di come le si guarda da quelle delle nostre società, ma hanno dimostrato una vivacità che nessuno si aspettava avessero, perché abbiamo insomma questa tendenza o le vittimizzi queste società oppure le tratti come selvagge, incapaci di profondità politica, di pensiero o di dialettica. E questo è estremamente pericoloso. Nel caso di Schengen lo stiamo vedendo all'opera, lo dicevi tu prima, con la questione delle donne. Le donne sono state le prime vittime dello Stato islamico, ne sono state rapite 6.300. E sono state portate nei mercati delle schiave a Mosul e a Raqqa, sono state vendute, stuprate, fatte sposare miliziani, e di queste 6.300 donne ne sono state ritrovate solo 1.500. E queste 1.500 donne che sono state ritrovate, invece di essere riportate a Shengal, nella loro comunità, nella loro terra, e da lì cercare di superare un trauma che io non posso neanche immaginarmi quale possa essere stato, ma che è stato un trauma individuale, ma anche collettivo, proprio di un'intera società, queste donne sono state prese e portate in Europa, separate dalle famiglie, separate dalle proprie comunità, dai propri vicini di casa, e nell'idea che appunto, quanto vittime di una violenza inaudita, dovessero essere allontanate e portate in un ambiente che noi, che l'Occidente reputa sicuro, in questo caso la Germania, e lasciandole poi in realtà assolutamente abbandonate a se stesse e senza alcun tipo di collegamento con quelle che sono le proprie radici. Quindi, se vittimizzare significa sradicare, nel caso di Schengal ha degli effetti veramente molto molto dannosi sia per le singole donne sia per l'intera comunità che si è vista proprio privata di una propria parte. E questi sono i rischi, che poi sono rischi anche proprio concreti che vediamo tutti i giorni.
Chiara, senti, le giornaliste vivono qui tutte insieme, sono ragazze che stanno imparando ora a leggere e scrivere. Fino al massacro pochissime donne frequentavano la scuola, eppure pochi anni dopo le barriere dettate dalla paura sono cadute, ora le donne si stanno riprendendo i propri spazi. Le donne vanno a scuola, conoscono la realtà fuori dalle pareti domestiche, costruiscono e guidano l'autodifesa e l'autogoverno della loro società. Ci sono donne che grazie al PKK vanno ovunque, incontrano donne arabe di altri popoli e culture, lavorano, aprono negozi, fanno le autiste, stanno dietro il bancone della caffetteria, organizzano iniziative e manifestazioni di protesta, guidano la resistenza di Shengal. Allora, io leggendo questo paragrafo che dal significativo titolo Il fucile e la penna, immagino ci si riferisca all'arma della cultura, che non deve mai mancare in ogni rivoluzione per modificare veramente la società, ma poi in un contesto ovviamente tutt'altro che pacifico, all'arma della cultura va affiancato anche l'utilizzo vero e proprio di armi senza metafore. Insomma, queste pagine che tu dedichi, che voi due, scusate, dedicate alle donne, le donne esilate dalla prigionia alla lotta, mostrano questo tipo di evoluzione, insomma, da sempre le solite dinamiche, che insomma è anche inutile, ma tu le dicevi benissimo, e poi è anche inutile ricordare perché, insomma, sono le solite di iperprotezione, di camminare sempre con una sorta di guardia, di scorta, fosse anche un bambino all'interno del proprio nucleo familiare per controllare dove si va, dove non si va. Invece, le parole che ho appena letto mostrano invece una società, la parte femminile della società che si sta totalmente modificando e riorganizzando in maniera autonoma. A che punto siamo di questa evoluzione, a tuo giudizio?
Ma siamo ad un punto importante. Le donne zide che stanno a Shengal oggi sono appunto veramente ovunque. Prima del massacro del 2014 solo il 30% di loro era alfabetizzato. Le donne non andavano a scuola, magari facevano i primi anni di elementari e molti di loro non sapevano leggere né scrivere. E questo appunto per le cose che dicevamo prima, perché una società che si era chiusa in se stessa per la paura dei massacri, che si era chiusa in se stessa per paura di conversioni forzate e che quindi aveva limitato lo spazio d'azione delle donne, che molto spesso sono le prime vittime di attacchi esterni, quindi venivano letteralmente tenute in casa o comunque nel proprio quartiere, non conoscevano nulla. Noi nel libro raccontiamo quello che poi ci hanno raccontato queste donne, cioè che molte delle donne che sono state rapite dall'ISIS non sapevano leggere e scrivere, quindi quando sono fuggite a piedi non riuscivano a leggere i cartelli stradali e sono finite in bocca ai miliziani invece di raggiungere la montagna. Oggi la situazione è completamente diversa, abbiamo incontrato moltissime donne di tutte le età, anche anziane, adulte che stanno andando a scuola adesso, che hanno iniziato a leggere, a scrivere, a lavorare, hanno aperto cooperative, fanno le giornaliste, hanno creato agenzie stampa, quindi c'è una trasformazione proprio visibile, concreta, le vedi per strada, le vedi fare qualsiasi cosa. E è ovviamente, come dicevo prima, un processo in fieri, nel senso che questo tipo di nuova apertura, rinascita delle donne che nella società zida in passato avevano avuto un ruolo super centrale, non è completo. Ci sono ancora molte famiglie che, diciamo, rifiutano questa trasformazione, che cercano di porre degli ostacoli al lavoro, allo studio delle proprie figlie. E da questo punto di vista, le associazioni delle donne che sono nate a Shengal, ovvero la Fondazione delle Donne, il Movimento di Liberazione delle Donne, fanno un lavoro enorme. Vanno letteralmente casa per casa a cercare di individuare eventuali situazioni di violenze, di abusi o anche semplicemente di limitazione della libertà. E è un processo quindi che è in corso, che sta via via coinvolgendo sempre più famiglie. Che non è ancora completo per le ragioni che appunto stavamo dicendo adesso, anche perché poi il tempo in cui questa, diciamo, rivoluzione sta avvenendo ancora è molto limitato, però c'è una trasformazione radicale. Le donne sono veramente ovunque, guidano le manifestazioni, si occupano dei riti religiosi, quindi hanno un ruolo centrale, stanno in tutte le
Poi Chiara, immagino che sia una società molto giovane, no?
Sì,
Cioè,
come
rispetto alla nostra,
generalmente medio
sicuramente.
orientali sono assolutamente molto giovani, sì. L'età media è molto bassa perché generalmente l'abbiamo visto anche per altre realtà in Medio Oriente, tendono ad avere molti figli e quindi l'età è molto bassa, sì.
Questo, insomma, speriamo che insomma, la giovane età sia anche uno dei veicoli per propagare idee nuove e una visione nuova della società. Un'ultima battuta prima di lasciarci, Chiara, io la vorrei dare anche all'estetica di questo libro. Dici, ma come l'estetica? Io e Rojbin Beritan abbiamo sudato tanto per i contenuti, però quando insomma si va in libreria anche l'occhio vuole la sua parte, vuoi mettere una bella copertina come può attirare, come può interessare, no? Sembra che sto dicendo sciocchezze, ma in realtà hai già capito dove voglio arrivare. In particolar modo la montagna sola ha sicuramente una bella copertina perché troverete un disegno di Zero Calcare con insomma, la fierezza negli sguardi, ma anche l'allegria e la speranza negli sguardi delle donne combattenti, degli anziani del gruppo, ma anche l'allegria e la speranza che si trova nei bambini. La copertina da parte Zero Calcare, come nasce insomma questa copertina, come dire, questa collaborazione col famoso fumettista?
Ma molto rapidamente, il primo viaggio che abbiamo fatto a Schengen nel 2021, nella delegazione che si era formata, che era partita dall'Italia, c'era anche Michele, c'era anche Zero Calcare, che è venuto nella stessa idea nostra, cioè cercare di riportare in Italia un po' di quella che era la storia di Schengen, del popolo Ezida. Lui, ritornando poi, ha lavorato a un fumetto su quel viaggio che è uscito quest'anno, pochi mesi fa, No Slip Till Schengen. E quindi in una sorta abbiamo deciso di fare, diciamo, un lavoro che si completasse a vicenda. Quindi lui ha raccontato attraverso il fumetto la storia del massacro e anche delle peripezie del nostro viaggio per riuscire ad arrivare a Schengen. Io e Rosbin siamo poi ritornati quest'anno per alcuni mesi perché volevamo un po' approfondire di più, intervistare persone, cercare di produrre un'opera che potesse completare quella di Michele. Quindi tutte le persone che leggendo No Slip Till Schengen si fossero chieste, vabbè, ma alla fine chi sono questi ezidi? Abbiamo pensato che completare quel lavoro con un testo che invece fosse più di approfondimento fosse utile. Quindi è stato un lavoro comune, Michele ci ha regalato la copertina appunto a suggellare questo progetto comune.
Ebbene, allora a noi non resta che ricordare Rojbin Beritan, Chiara Cruciati, La montagna sola, gli ezidi e l'autonomia democratica dei Shangal, edito per i tipi di Alegre e non ci rimane che salutare e ringraziare una delle due autrici, ovvero Chiara Cruciati, per essere stata qui con noi a Radio Città Aperta. Chiara, grazie mille.
Grazie a voi, grazie mille.